Cono Sur,
l'America Latina alla radio,
un programma di Paolo Maccioni.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati su Radio Press. Penultima puntata di Cono Sur questa sera, l'America Latina alla radio, come dice il jingle, e stasera abbiamo ospite, gradito ospite, un amico nonché un ascoltatore di Radio Press e di Cono Sur, Roberto Sedda, che saluto. Buonasera Roberto.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Roberto, come presentarlo, come titoli? Sei tra i fondatori di Fabbrica Storie. Stasera sei principalmente qui, ma non solo, in quanto appassionato lettore di fumetti, detentore di una collezione ricchissima da fare invidia ai collezionisti di fumetti, appunto, perché parleremo in lungo e largo di fumetti dal momento che l'America Latina, l'Argentina in particolare, come scopriremo, occupano un posto di rilievo nel panorama del fumetto internazionale di tutto il Novecento e anche di questi inizi di secolo. Ma poi sei anche referente per il Centro Italia di Banca Etica, Banca Popolare Etica, e quindi cercheremo di approfondire anche qualcuno di questi temi. Io sono debitore di due brani, prima di iniziare a chiacchierare con Roberto, perché vi avevo promesso che due paesi finora trascurati, Guyana e Suriname, non avevamo mai mandato un brano proveniente da questi due paesi in onda, e lo facciamo questo pomeriggio, giusto in tempo all'89esimo, visto che il 90esimo sarà la prossima puntata. Iniziamo con Basa Bongo degli Yoruba Singers dalla Guyana, Alvarez e Garrido i compositori, una raccolta che va dal 68 al 75 dall'album Tropical Funk Experience. Sentiamoci Basa Bongo, Guyana. Qua abbiamo sentito il primo brano della Guyana di questo programma, e vi ricordo che siamo in compagnia di Roberto Sedda, con il quale chiacchiereremo principalmente di fumetti, del fumetto latinoamericano e anche di fumetti popolari in Italia, come ad esempio abbiamo deciso di iniziare a parlare di Corto Maltese e del suo disegnatore Ugo Pratt.
Sì, non si può parlare del fumetto argentino senza parlare contemporaneamente del fumetto italiano, e non si può parlare del fumetto italiano senza parlare del fumetto argentino, perché c'è un continuo, in questi ultimi 60 anni, lavoro di andata e ritorno da una sponda all'altra dell'oceano fino al Mediterraneo, In qualche modo Pratt ha iniziato a fare il fumettista in Argentina, perché nel 1947 tutto un gruppo di autori italiani che non avevano modo di lavorare in Italia, perché la situazione del dopoguerra era di grande crisi, sono trasferiti in Argentina, dove invece il mercato editoriale era abbastanza florido e permetteva di lavorare. C'era la volontà anche di aprirsi a questa nuova forma espressiva del fumetto. E in Argentina Pratt ha creato alcuni dei suoi fumetti più belli, come Il Sergente Kirk, con testi di Oesterheld, di cui poi penso parleremo. E a un certo punto è chiaro che si è fatto anche riempire da tante suggestioni latinoamericane, che poi in parte ha trasfuso in Corto Maltese.
Corto Maltese che, appunto, oltre che, come dire, il suo creatore risiedere in America Latina, ambienta anche parecchie delle avventure del celebre personaggio in tutta l'America Latina, soprattutto collocate tra il 1916 e il 1917. Io ne so molto di meno di te queste cose, perché mi sono documentato.
Ti trovo preparato.
Lo troviamo in Sud America, lo fa gironzolare esattamente come facciamo noi a Conosur con i brani, le ambienta fra Brasile, Colombia, Antille, Venezuela, Honduras, va anche in Centro America, molte delle quali in Brasile con i cangaceiros, che sono dei banditi, chiamiamoli così, leggendarie, nati, come spesso succede in alcune culture, a causa della repressione dei signori dell'epoca, quindi raccolgono le istanze della popolazione che patisce i soprusi e se ne fanno paladini. Poi spesso queste forme degenerano, diventano con una generazione una forma di delinquenza, di criminalità organizzata, cosa che peraltro non è successo in Brasile, si è più o meno spento più o meno all'epoca in cui convivevano con Corto Maltese nella finzione, si sono spenti nella realtà.
Sì, è una delle storie di fumetti di Corto Maltese più belle, credo sia proprio Samba con tiro fisso, che presenta anche come grande ricchezza grafica, perché poi chi conosce i cangaceiros sa che avevano dei costumi particolarmente pittoreschi, e Pratt è bravissimo a rendere anche questa dimensione contemporaneamente esotica ma anche molto, molto concreta. È una storia in cui Corto è testimone partecipante un po' di queste tensioni sociali che stanno dietro ai cangaceiros, che peraltro sono un elemento di fascinazione continua per i fumettisti italiani, perché poi anche Sergio Bonelli, nel suo alter ego di Guido Nolitta, quando avrà bisogno di raccontare delle storie brasiliane, partirà dai cangaceiros per tanti aspetti, un po' credo perché c'è questa epopea dei cangaceiros, anche a partire dai soprannomi, Tiro Fisso, Lampiao, no?
Lampiao peraltro è esistito veramente,
sì,
un personaggio storico, anche Tiro Fisso.
Anche Tiro,
sì.
Fisso, anche, come si chiamava, Virgulino Ferreira?
Lampiao.
Dice che il suo fucile illuminava la notte e perciò l'avevano soprannominato Lampione. Sono
benissimo.
Pezzi di storie che chiaramente per un pubblico anche giovanile come quello dei fumetti in un lampo aprono degli scenari di immaginazione che trascinano lontano.
Noi andiamo proprio nella terra dei cangaceiros in Brasile, ma nel Brasile del nord, del nord-est, a sentire gruppo Uiripuru Chama Verequete, nel brano O Carimbodo, ovvero Peso. Verequete è un interprete di Bragança, nello stato di Pará, quindi lui sì che è del nord-nord-est, vicino a Belém, deceduto nel 2009, 95enne, un monumento del carimbó, mentre il gruppo Iripuru è della provincia del Mato Grosso do Sul, che confina con la Bolivia e con il Paraguay, un'ambientazione che ci introdurrà al prossimo personaggio. Il carimbó che sentiremo è un genere che abbiamo esplorato nella terza puntata, quando ospite di Conosur era Walter Reis, brasiliano dell'isola di San Luis, compositore musicista che con il suo gruppo Erva Rasteira fa conoscere a Cagliari il frevo, forró, carimbó, questi generi un po' più trascurati della musica brasiliana. E allora sentiamo il gruppo Uiripuru con Verequete o Carimbó, ovvero Peso. We'll be right back.
por aí. Vou até o ver o fedo, comer peixe frito com açaí. Eu vou cantar carimbó por aí. Vou até o ver o Pedro comer peixe frito com açaí. No ver o Pedro tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri. Tem mandioca pra ralar. Tem um peixe saboroso que é o nosso mapará. Tem o famoso tacacá. Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá. Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá. No ver o peso tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri. Tem mandioca pra ralar. Tem um peixe saboroso que é o nosso mapará. Tem o famoso tacacá. Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
Cantando carimbó.
Eu vou cantar carimbó por aí. Vou até o ver o peso comer peixe frito com açaí.
Eu vou cantar carimbó por aí.
Vou até o ver o peso comer peixe frito com açaí.
No ver o peso tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri.
Tem mandioca pra ralar. Tem um peixe saboroso que é o nosso mapará.
Tem o famoso tacacá. Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
No ver o peso tem tudo que é preciso. Tem banana, tem laranja, tem manga e bacuri.
Tem mandioca pra ralar. Tem um peixe saboroso que é o nosso mapará.
Tem o famoso tacacá. Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
Uma comida gostosa é maniçoba e vatapá.
Rientriamo in studio, a dire la verità non ci siamo mossi da qua, rientriamo in senso lato. E chiacchieravamo con Roberto Sedda, l'ospite di stasera, della puntata di stasera di Conosur, del fumetto latinoamericano in generale, ma abbiamo
siamo partiti dall'Italia
in realtà, Corto Maltese, Ugo Pratt, e abbiamo sentito un brano che ci porta nel Brasile del Nord-Est, nel Brasile del Mato Grosso do Sul, che confina con la Bolivia e il Paraguay, insomma il territorio di un altro personaggio popolare in Italia.
Mister No, l'invenzione di Sergio Bonelli, appunto, sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta, no? Bisogna dire che Bonelli è stato capace di inventare due personaggi di grandissimo successo che hanno segnato l'immaginario di almeno due generazioni. Uno è Zagor, che è anche quello, insomma, e l'altro è Mister No, il quale è un personaggio più adulto anche, e quando è stato introdotto ha rappresentato, credo, una rivoluzione nel fumetto italiano, perché Mister No è un antieroe, è un ubriacone prima di tutto, è un disperso della vita, in fondo è uno statunitense che è finito a Manaus, non si sa bene perché, non si sa bene come, insomma, un po' perché c'è stata la guerra, un po' perché ha delle ferite di cui non parla, e fa il pilota d'aereo
e sopravvive perché sa pilotare il Piper,
il famoso Piper. Il Mister No che parte, c'è questa gag ricorrente che l'elica non parte, bisogna dare un calcio ben mirato sotto il cruscotto, ed è così preso in avventure di tutti i generi. Poi, essendo che Bonelli l'ha dotato di un aereo, questo gli consente con facilità di passare da Manaus a tutta una serie di altri location latinoamericane, credo che parte, che poi ovviamente Bonelli era un grandissimo viaggiatore, ha girato il mondo ed era anche quello che noi oggi chiameremo un amante del turismo sostenibile, nel senso che andava con la gente, stava
non si confinava certo nel resort.
Sì, era, no, anzi, sono foto di lui sull'Amaca, sul Rio delle Amazzoni. In realtà faceva la vita di Mister No per tanti aspetti. E per cui ha trasferito questa sua passione per i viaggi anche nei suoi personaggi. Zagoro intanto prende e parte, gira gli Stati Uniti, no? E Mister No non ha bisogno di prendere e partire perché è sempre in viaggio praticamente.
Tra l'altro, indovinata la scelta di ambientare in un posto poco frequentato, diciamo, dalla cinematografia, che certo, ci fa conoscere benissimo
Fitzcarraldo.
Sì, tranne qualche episodio, insomma, decidono costoro di ambientare i loro eroi in una cornice, in una quinta che ha tantissimo da dire, che ha un fascino esotico.
Questa è la forza di noi amanti dei fumetti, no? Che frequentando questo mezzo, che spesso è considerato minore, poi siamo espertissimi delle cose appunto minori, ma che ci consentono di essere magari spesso avanti sulle rivelazioni. Per esempio, nella prima puntata di Mister No si scopre tutta la storia bellissima del teatro dell'opera di Manaus. No, questa io lo so perché ho letto Mister No, ecco. E poi a un certo punto capitano i dibattiti culturali importanti, oppure mia mamma vede la puntata di National Geographic, no? Che invece chissà perché è considerato un sistema serio di avere delle informazioni rispetto al fumetto, e mi dice queste cose, io lo so da 30 anni, voglio dire.
Grazie a Mister No.
E allora, mi dicevi che sprecavo i soldi, invece, vedi.
E poi l'eredità sì, hai seminato e poi raccogli nel tempo. Ora ci imbarchiamo, anche noi, diamo un calcio sotto il cruscotto, anzi lo facciamo dare a Mister No, saliamo sul Piper con Mister No e ci porta, per esempio, nel Suriname. Andiamo, imbarchiamoci. Bene, con Mister No abbiamo, a bordo del suo Piper, abbiamo fatto un giretto, siamo andati in Suriname, così mettiamo il segno di visto sull'altro paese finora trascurato. Abbiamo sentito la Lodi Nicholson Band of Coronie, il brano Kaseko Poku, Creole Music of Suriname, il titolo della raccolta della Smithsonian Folkways, come abbiamo detto un nome inventato per far inciampare i conduttori radiofonici, brani incisi tra il 71 e il 72. E adesso riprendiamo a parlare con Roberto Sedda, ospite della puntata di stasera, che ci sta illuminando sul fumetto latinoamericano, ne sa veramente un sacco. Sì. E finalmente parliamo dell'Argentina, che, come abbiamo detto all'inizio, occupa un posto di rilievo.
Sì, abbiamo detto prima che in qualche modo le origini del fumetto argentino si collegano con questa colonia italiana che ha un po' esportato lì un linguaggio, devo dire, inizialmente anche con dei fumetti un po' strani, perché uno dei primi fumetti italiani pubblicati in Argentina era Jim Toro, una specie di omaccione che in Italia era pubblicato in epoca fascista e era pronto, è stato tradotto e pubblicato lì. E subito incontriamo una figura che poi rimarrà centrale nella storia del fumetto argentino fino al 76, che è quella di Héctor Oesterel, un colosso, secondo me un colosso della letteratura, che ha inventato tantissimi personaggi, ha collaborato con Pratt, questo è il nostro un po' collegamento, e poi praticamente con tutti i principali fumettisti argentini. È l'autore di un fumetto fondamentale come L'Eternauta, che è anche molto noto qui in Italia, e di una marea di altri forse meno noti, abbiamo citato prima il sergente Kirk per esempio, Ernie Pike, se non sbaglio Mort Sinder con Alberto Breccia, per citare
alcuni dei disegnatori più celebri.
Uno solo di questi basterebbe per la carriera di qualunque fumettista. Oesterel ne ha scritto tantissimi. Devo dire che in qualche modo la parabola di Oesterel è anche espressiva anche della tragedia dell'Argentina stessa. Oesterel è un desaparecido, è entrato nella resistenza dopo il golpe dei militari, e con grande stupore, dove ci sono delle testimonianze di giovani resistenti che non si capacitavano, perché questa figura affermata, famosissima, di cui loro leggevano le storie tutti i giorni, si mettesse a rischio così. Oesterel ha pagato con la vita e ha pagato con lui un prezzo altissimo la sua famiglia, perché sono stati uccisi anche tre delle quattro figlie di Oesterel e tutti i generi. Sì. Per cui una famiglia cancellata dalla repressione, ed è, devo dire, credo per quelli della mia generazione che hanno sempre saputo questa storia, una cosa anche che ci ha segnato. Devo dire che anni fa c'è stata una mostra omaggio a Oesterel, in cui c'era una locandina in cui tutti i personaggi creati da Oesterel insieme dicevano "Donde sta Oesterel?".
Me la ricordo, c'era questo striscione.
Devo dire che era abbastanza commovente per me, ecco, proprio avendo conosciuto tanti personaggi, essendo debitore a Oesterel di tante storie che poi un po' hanno formato anche la mia immaginazione. È un po' anche la tragedia di Oesterel, la parabola di tanti altri autori argentini, perché tantissimi, c'è una diaspora argentina che per esempio spiega perché il fumetto argentino è così diffuso in Italia, anche perché tanti autori dovendo scappare poi hanno trovato collocazione anche nel nostro mercato editoriale, che era a quel punto, dopo la crisi del dopoguerra, invece cresciuto, si era sviluppato, e due settimanali come Scorpio e Lancio Story, che tutti
hanno fatto
letto,
conoscere il fumetto latinoamericano,
sono stati il grande modo di sopravvivenza anche economico di tantissimi autori argentini.
Ed Héctor German Oesterel scompare, viene visto l'ultima volta, insomma risulta formalmente sequestrato per non tornare mai più, il 21 aprile del 77, fu visto al Campo de Mayo e al El Vesubio, nomi sinistri, almeno per gli argentini e per chi conosce quella storia, di centri di detenzione clandestini, di detenzione, tortura e sterminio di quella orrenda stagione. E come hai detto tu, prima le figlie e poi lui furono eliminati a un anno più o meno di distanza dall'instaurarsi del golpe, del quale sentiamo adesso in un brano editato di cui ti sono debitore, perché mi hai fatto avere tu il disco, di Gotan Project Epoca, che parla di quella epoca appunto, preceduta dal comunicato radio, una voce che sembra un po' quella di un po' Topo Gigio, un po' Speedy Gonzales, molto nasale, che annuncia alla radio la presa del potere da parte dei militari golpisti. Sentiamolo.
Adelante.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700 kilómetros de Buenos Aires.
Si desapareció en mi
aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la
ejecución con una
mesura, responsabilidad.
Malos eran esos aires,
que han merecido el reconocimiento del
pueblo. Fue hace 25 años existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías sin existir todavía.
Buenas esas épocas, dice, eran malos esos aires, non erano buenos come la città, ma malos, perché parlava della dittatura militare. Dimenticavo che c'era anche editato in questo brano, in Alchimia abbiamo aggiunto la voce di quel Caino di Videla che guidò il triunvirato golpista e che giustamente, come dicono in Argentina, è stato condannato all'ergastolo di recente, troppo tardi, per troppa distanza rispetto alla macelleria.
Sembra un po' Mickey Mouse, però non fa ridere per niente.
No, quello era l'inizio, la voce radiofonica. Sì, no, infatti era un pochettino Speedy Gonzales come voce, ma era il modo di parlare, chissà perché, dei comunicati radio ufficiali dell'epoca. Il profilo di Esterel ci permette di introdurre il libro della settimana, ogni puntata un libro. Questo è di difficile reperibilità, io l'avevo acquistato alla Fiera del Libro di Torino l'anno scorso, di Fernando Ariel Garcia e Hernán Ostuni, entrambi del 65, entrambi appassionati di fumetto, il secondo dei due, medico nonché scrittore. Memorie dell'Eternauta, storia di un fumetto desaparecido che ripercorre e colloca storicamente sia il fumetto che il suo autore. Casa editrice 001 edizioni, 18 euro. Un altro libro della settimana, così sono due visto che poi ritornerà, è quello di Guillermo Sacomanno, autore del quale poi verrà anche nominato da Roberto Sedda, ospite di stasera, per le questioni del fumetto, il libro 77, edito da Tropea, questo invece è di più facile reperibilità.
Se mi posso permettere di aggiungere anche il mio consiglio, dello stesso Guillermo Sacomanno e di Carlo Striglio, c'è pubblicato anche in italiano Storia della Historieta, cioè Storia del Fumetto Argentino, un libro anche ricco di aneddoti, di racconti, eccetera, che può essere un buon modo, il modo migliore per avvicinarsi al fumetto è leggere il fumetto, ovviamente. Però questo può essere un modo anche interessante, divertente per avvicinarsi a una grande scuola di fumetto, una grande realtà culturale. Mentre c'era il brano, riflettevo che delle 5 forse grandi scuole di fumetto nazionali che esistono al mondo: Giappone, Stati Uniti, Argentina, Italia e il fumetto franco-belga. Mi rendo conto che gli esperti veri di fumetto in questo momento stanno strappandosi i capelli per queste cose che dico, però di queste grandi 5 scuole, uno dei punti di forza della forse come quello franco-belga della scuola argentina è la capacità di spaziare per temi, ambientazioni e linguaggi anche. Andiamo da un autore grandissimo come Breccia, che ho già citato, a autori molto più leggeri con dei tratti comici, come lo stesso Triglio, Altuna, altri invece con un discorso avventuroso, anche classico. Questo perché probabilmente il mercato editoriale permette, poi parleremo magari anche del fumetto comico delle strip, però probabilmente perché il mercato editoriale permetteva una grande libertà e anche un affetto profondo. Io ricordo quando sono stato in Argentina, era impressionante notare che il Clarín, che è il giornale
La Repubblica dell'Argentina, se così si può dire,
aveva una striscia di un fumetto che si chiama Loco Chavez, che è la storia di un giornalista, e che durava ininterrottamente, credo, da 20 anni, con una striscia quotidiana di Carlos Triglio e Orazio Altuna. Esprime insomma un legame forte con i propri fumettisti da parte dell'opinione pubblica, insomma. Io onestamente non saprei che cosa scegliere tra i tanti autori, però se tu adesso mandi un brano, io poi posso pensarci nella pausa.
Molto volentieri, andiamo a sentirci. Ritorniamo in Brasile, la patria di Mr. No e di molte delle avventure di Corto Maltese, nonché di diversi cartoonist poco conosciuti in Italia, devo dire, ma adesso c'è un fermento enorme. Vi segnalo il sito perché volesse andare a cercarselo, bigorna.net, tutto sul fumetto, un portale che è esaurientissimo sul fumetto brasiliano. Forse uno dei più conosciuti di questi tempi è La Banda di Monica di Maurizio, che sarebbe Maurizio de Souza, che almeno i genitori di bambini in età prescolare e scolare conosceranno, perché il cartoon animato lo danno su Rai 2 la mattina, e La Banda di Monica è una bambina disegnata con tratti facili e i suoi amichetti. Andiamo in Brasile allora a sentire Flora Purim col brano Formiga Bossa Nova. Flora Purim, che ha cantato con i monumenti del jazz internazionale, da Stanley Clark a Gil Evans, da Stan Getz a Dizzy Gillespie, pure con Carlos Santana, con Jaco Pastorius e poi anche col marito Ayrton Moreira, nonché soprattutto è famosa per aver collaborato a lungo con Chico Ria e il Return to Forever. Andiamo a sentirci allora questa Formiga Bossa Nova di Flora Purim.
Leva a sua palhinha, não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha. Asinha, asinha, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser, assim deverá eu ser. E não esta cigarra que se põe a cantar, e não esta cigarra que se põe a cantar. E me deita perder. Assim deverá eu ser. 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim deverá chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Se não fora não querer.
Siete sempre sintonizzati su Radio Press 93 588 700 MHz, oppure ci state ascoltando in streaming con tutta la sua potenza, ascoltabile dovunque vi troviate nel mondo, radiopress.it, cliccate su Ascolta la diretta. Siamo alla penultima puntata di Conosur, ospite in studio Roberto Sedda, col quale stiamo esplorando l'universo del fumetto latinoamericano, in massima parte argentino e inevitabilmente fumetto in generale è anche italiano, perché i punti di contatto sono parecchi.
Certo, sì, diciamo forse più che esplorando stiamo appena grattando la superficie,
sì.
È un campo veramente sterminato. Sì, questo discorso del continuo collegamento con l'Italia, per esempio, anche come una sorta di guest star, molti fumettisti argentini hanno disegnato personaggi popolarissimi italiani, per esempio Tex, no? E in alcuni casi li hanno anche sceneggiati, per esempio Robin Wood, che è senz'altro uno degli autori più importanti, un paraguaiano di origini australiane che vive a Londra e che è l'autore di personaggi popolarissimi in Italia, come...
Che è finito però a lavorare in Argentina, guarda caso, pure lui.
Sì,
anche.
Paraguay e Argentina sono abbastanza... No,
per dire quanto era importante per il disegnatore. Poi.
Beh, certo, un polo attrattivo essenziale. Wood è l'autore, per esempio, di Dago, di Savarese, sono tutti personaggi, tra l'altro tutti pubblicati dall'editoriale Eura, adesso Aura, cioè Scorpio e Lancio Story. Ma famosissimi, Nippur di Lagash, Qui la Legione. Insomma, se io scrivo giochi e faccio un po' di narrazioni con giochi di ruolo, eccetera, eccetera, è anche perché ho imparato a amare le narrazioni attraverso anche Wood. Insomma, e Wood, per esempio, ha sceneggiato Dylan Dog, come così.
Per dire, esempio, a proposito,
sì,
di nomi
Wood ha un personaggio molto popolare che si chiama Martinel, che è una specie di altro indagatore dell'incubo. E è chiaro che i due personaggi in qualche modo si richiamavano a vicenda, per cui Wood ha sceneggiato un numero speciale, un numero gigante, particolare, fuori, in qualche modo fuori serie. Ma di questi rapporti ce ne sono tanti, anche perché lo stesso Bonelli amava questo tipo di interazioni. Per esempio c'è una collana di Tex gigante in cui di volta in volta compaiono dei disegnatori ospiti, molti di questi sono della scuola argentina.
Robin Wood, che ha lavorato poi con Domingo Mandrafina, un altro nome che forse hai già nominato a proposito di grandi disegnatori,
sì,
argentini, che poi hanno lavorato anche col fumetto italiano.
Sì, Mandrafina anche... Se posso citare un autore forse meno conosciuto, però secondo me bravissimo, è Al Catena, un autore che ha un tratto, un disegno molto particolare, surreale, ha una grande capacità immaginativa. Normalmente non ha dei personaggi di lunga durata, per cui è magari meno facilmente identificabile al grande pubblico, però tutti i personaggi sono delle miniserie che pubblica, hanno delle grandissime capacità di affascinare.
Adesso andiamo a sentirci un altro brano che dovrebbe essere Gato de Cosquín di Minino Garay, argentino, a proposito di argentini che poi vanno a girare il mondo, residente a Parigi, coetaneo e concittadino e amico di Javier Girotto, o Girotto, con Los Zambores del Sur, Gato de Cosquín.
Thank you.
Nino Garay, gatto del Cosquín, che è il suo soprannome. Cosquín è la località nativa di questo percussionista che vive a Parigi, come avevo detto, in provincia di Cordoba, e qui interpretava la chacarera, che è patrimonio di quel territorio. E ritorniamo in studio a parlare con Roberto Sedda, ospite di stasera. Abbiamo detto all'inizio, referente dei soci dell'area del centro Italia della Banca Popolare Etica.
Ho molta identità, diciamo.
Hai molta identità, come i personaggi dei fumetti di cui stiamo parlando.
Esatto.
C'è un modo per collegare all'America Latina, ma all'universo mondo in genere, l'attività di Banca Popolare Etica, anche se voi siete per lo più operativi in Italia?
Sì, c'è. E tu, posso usare un episodio della mia vita personale?
Molto volentieri.
Che tu dovresti ricordare. Quando noi ci siamo sposati, non io e te, io e mia moglie,
sì.
Quando ci siamo sposati, tu ricorderai che noi abbiamo deciso di devolvere i regali di nozze a un
esatto.
progetto di microcredito in Nicaragua. Devo dire che il Nicaragua, come altri paesi centroamericani, è ricchissimo di esperienze di finanza etica, che non sono gestite direttamente da Banca Etica, sono gestite da istituzioni finanziarie locali, spesso in accordo con altre istituzioni specializzate nel microcredito europee. È chiaro che gli istituti di finanza etica come Banca Etica fungono in qualche modo da tesorieri e da finanziatori di queste operazioni. Perché nell'America Centrale? Perché il microcredito è normalmente un'operazione finanziaria che sostiene il commercio equo. Tradizionalmente il commercio equo si è concentrato su alcuni beni primari come il caffè, il cacao, i cui ambiti di produzione, penso in particolare al caffè, sono di quelle regioni. Senza queste operazioni di microcredito e di finanza etica, molte popolazioni rurali non avrebbero avuto la forza e la capacità di portare avanti dei microprogetti di sviluppo locali basati sul commercio equo, basati sullo sviluppo di risorse locali, anche alternative al grande commercio internazionale in particolare.
Benissimo, quindi questa delle
abbiamo chiuso il cerchio in
tante identità, assolutamente, ovviamente molto apprezzabile. Voglio dire, siamo grati alla vostra attività. E a te come ospite per stasera, perché abbiamo girato in lungo e in largo, sembri un consumato conduttore radiofonico, perché sei disinvolto e ti vengono gli argomenti in mente, non ti inceppi, bravissimo veramente.
Non mi sono impappinato come temevo.
Mai, neanche una volta, e soprattutto ci hai permesso di esplorare in lungo e in largo l'America Latina attraverso il fumetto e con questa bella chiosa sull'attività del microcredito di Banca Popolare Etica. Io ringrazio Roberto Sedda,
grazie a
voi, di stasera. Ringrazio il tecnico McFlowers, Cristiano Floris, tutti voi che ci avete ascoltato, invitandovi alle repliche della domenica sera alle 19, del lunedì mattina alle 11. Vi rinnovo l'appuntamento per la prossima, ultima puntata di Conosur, mercoledì alle 7. E chiudiamo con Guillermo Klein, jazz argentino, Carnavalito del Duende, che è un brano del compositore Gustavo Leguizamón, rivisto in chiave jazz.
Sarebbe piaciuto a Mister No.
Sarebbe piaciuto a Mister No, senz'altro.